La liturgia della veglia di Pentecoste è molto simile, soprattutto alla liturgia della veglia pasquale, per la sovrabbondanza della parola del Signore e per il filo conduttore che nella liturgia stessa ci viene consegnato in fondo un po' come ricapitolazione di questo lungo periodo liturgico. Ed è a partire da questo ascolto della parola a cui siamo stati abbondantemente allenati nel tempo di Quaresima e nel tempo di Pasqua. La Chiesa in questo momento forte vive una intensità di ascolto della parola, anche perché è in questo dinamismo di uscita da sé. Per poter ascoltare qualcheduno bisogna decentrarsi da sé, se no non si ascolta nessuno. E questo decentrarsi, questo spostare il baricentro da se stessi a qualchedun altro, che diventa per noi relazione di vita, c'è necessità di molta luce. Ecco perché tanta parola di Dio in questo tempo liturgico. Come c'è necessità di una parola che, pur essendo parola, parole simili a quelle che tutti i giorni ascoltiamo, è una parola così densamente abitata dallo Spirito che ci offre l'opportunità appunto di una esperienza spirituale. La pagina breve del Vangelo che la veglia di Pentecoste ci consegna richiama quelli che sono gli elementi, le metafore con cui la Scrittura parla, alcune di queste metafore parla dello Spirito. La metafora dell'acqua, addirittura di una sovrabbondanza talmente tale che il dono dello Spirito produce in ogni cuore che gli dà credito, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quell'acqua indispensabile, l'acqua della vita, che ognuno di noi desidera per sé e per tutti coloro che nella fede condividono questa esperienza di vita, ma per ogni creatura umana. E allora la pagina del Vangelo già sigla un dato fondamentale. C'è una sovrabbondanza di acqua, meglio ancora, colui, dice Gesù, che in qualche modo ha bevuto e beve di me, lui stesso diventa fonte di acqua viva. È l'esperienza cristiana che facciamo tutti quanti. Nella nostra povertà facciamo l'esperienza misteriosissima di essere in qualche modo per altri vita, per altri speranza, per altri luce e forza, per altri tenerezza e amore. Una sovrabbondanza che non si ferma di fronte alla nostra povertà. E qui Gesù non dice che questo qualcheduno deve essere in un certo modo, dice semplicemente questo: se qualcheduno ha sete, e a chi manca la sete? Venga a me, beva, chi mi dà credito? Questa è l'unica condizione. Da una parte la sete e da una parte dare credito a Lui. Ecco il credente. Ecco perché questa solennità sigilla un tempo festoso, un tempo gioioso, perché a questa sete di trascendenza, di vita, di relazioni significative, c'è una risposta. E l'altro elemento che ci offre questi brevissimi versetti, questa sovrabbondanza che Gesù, di acqua che sgorga dal di dentro di chi ha bevuto Gesù, di chi ha mangiato Gesù, di chi ha ascoltato Gesù, e lo Spirito, e questo Spirito si manifesta, si può manifestare soltanto in un momento preciso. Quando Gesù sta parlando, dice ancora, non è arrivato il tempo della manifestazione dello Spirito. Quando arriverà il tempo della manifestazione piena dello Spirito? Quando Gesù sarà glorificato. Lo abbiamo contemplato nel mistero della crocifissione del Signore nel Vangelo di Giovanni, quando sgorga, quando Gesù emette lo Spirito e l'acqua sgorga dal suo fianco per Giovanni, in quel momento che è il momento massimo della gratuità e della donazione, c'è il dono dello Spirito. Lo Spirito è frenato fino a quando non c'è gratuità e dono pieno. Ed è questo grande mistero che è compiuto in Gesù che dà se stesso per noi, e la liturgia della parola che ci ha accompagnato ci dice un po', ci ricorda, lo faccio velocemente, quasi aggrappandomi a questo filo rosso che corre nella liturgia della parola di oggi, e ci dice qual è in fondo l'identità di chi è stato pervaso dallo Spirito. Non perché lo meritassimo, non per nessun'altra motivazione, ma la motivazione è unica. Guardiamo il crocifisso, e lì, in quel dono pieno, gratuito, comprendiamo perché ci è donato lo Spirito. Noi siamo pervasi dallo Spirito semplicemente perché Gesù si è dato al Padre per noi. Per questo c'è l'invasione dello Spirito, ed è un'invasione che crea un'identità nuova. Ci aiuta la veglia, questa vigilia della festa di Pentecoste, che ha una messa propria con appunto un ascolto più abbondante delle Scritture. Vi consegno dei frammenti per rileggere e avere consapevolezza di che cosa avviene in coloro che per questa gratuità hanno ricevuto lo Spirito. Il libro della Genesi, capitolo 11, 2 anni fa ci siamo soffermati a lungo su questa pagina, la Torre di Babele, che dice una cosa semplicissima. Il dono di Dio ci permette di non essere tutti omologati. Di più, Dio stesso è il garante della unicità di ognuno. In questa realtà non toccata dallo Spirito c'è una compattazione, c'è una moltiplicazione di eguali togliendo l'unicità e quindi la diversità. lo Spirito non fa omologazione, lo Spirito compie unità nella diversità, conservando la diversità. Questa pagina di Babele, direi, è proprio il sigillo di quello che è l'opera dello Spirito riguardo alla Chiesa. Uniti, ma non frullati. Unici nella propria diversità, che diventa la ricchezza di ogni comunità credente. L'omologazione non viene da Dio, tant'è vero che la decisione è proprio quella di scompaginare questo desiderio di omologazione. Su tutti i popoli regna il Signore. E questo ci dice cosa significa il regno di Dio. Dio regna quando questa diversificazione è conservata. Ed è conservata come? Nella comunione crescente. Il secondo tratto è quello che ci è stato consegnato nella pagina, la seconda lettura, il libro di Ezechiele. Un ammasso di ossa, nervi, carne, che da sola questa massa non può darsi vita. Noi talvolta siamo così, una massa di ossa, di nervi, di carne, senza vita. Il dono che il Signore ci fa, quello dello Spirito, appunto, è quello di donarci vita. E questo è l'altro grande elemento della nostra identità. Lo direi in una parola: vivificati. Nessuno può darsi vita. Riceviamo in dono la vita, con tutto quello che implica questa parola. E se è un dono, evidentemente non può andare sperperato. Se è un dono, si accresce nella misura in cui è ridonato, e si comprende anche la risposta che abbiamo dato col Salmo responsoriale: rinnovami, Signore, con la tua grazia. Questa grazia che è l'eccedenza dell'amore del Signore. Soltanto la grazia, soltanto questo amore incondizionato e indefettibile ci dà vita, ci rinnova, ci fa nuovi. La solennità di oggi questo ancora ci pone nel cuore. E ancora la pagina che abbiamo ascoltato del profeta Gioele, dove non soltanto c'è questo dono sovrabbondante, ma c'è una possibilità molto concreta che tutti siano profeti. Il nostro è un popolo profetico, regale, sacerdotale. E dove si coglie la profezia tra di noi? Direi che il tratto fondamentale della profezia è ogni qualvolta i sentimenti di Gesù diventano i nostri sentimenti. E ancora più stringentemente, ogni qualvolta noi ci amiamo, ci perdoniamo e rincominciamo il dialogo, c'è la grande possibilità della profezia. Abbiamo molti motivi, ognuno di noi, per piangere, molti. Come Chiesa abbiamo i nostri motivi di pianto, anche oggi. Ma in questa dolenza vissuta oggi, qui, insieme, di fronte al Signore, questa parola vogliamo portarla proprio come viatico. Una parola che rimbalzerà anche negli Atti degli Apostoli e che vogliamo fare nostra. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Non chi è buono, non chi non pecca, non chi non deraglia, ma chiunque semplicemente invoca il nome del Signore sarà salvo. E in questa profezia che il Signore ci vuole condurre, in questo popolo profetico, regale, sacerdotale, dove ognuno può diventare per l'altro motivo di gioia, motivo di speranza, motivo di vita. Fermiamoci un attimo e pensiamo quanto i nostri gesti, quelli piccoli, quelli della ferialità, edificano la vita altrui o rischiano di corrodere la vita altrui. Parole e gesti, scelte, stili di vita sono come balsamo che dà vita o come slavine che portano via l'esistenza. Chiediamo al Signore la gioiosità dello Spirito. Chiediamo al Signore la grazia grande di essere gli uni per gli altri profeti, annunciandoci vicendevolmente che l'amore del Signore per noi è ciò che conta, è quella realtà indispensabile per continuare la vita, continuarla soprattutto insieme, non in autogestione, non da narcisisti, ma da fratelli e da sorelle. E chiediamo allo Spirito la consapevolezza di non dover infliggere ferite alla Chiesa, cioè ai fratelli.